Salve, stiamo leggendo dal libro Gli scritti di Rabash, secondo volume, pagina 1451, lettera 18. Le domande potete fare nel nostro sito k.tv /shita. Le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. Siamo ora in un tempo speciale. Proprio in quest'ora i nostri amici a New York stanno organizzando la tavola rotonda, proprio iniziano in questi momenti la tavola rotonda, e io ho ricevuto anche le foto e i video come loro facevano le preparazioni. Noi siamo con loro in cuore ed anima e preghiamo e facciamo tutti gli sforzi con tutte le nostre capacità di supportarli, sostenerli, speriamo che tutto passi nella forma, in maniera migliore, con tutti i risultati buoni. È molto importante per noi. E allora insieme, tutto il nostro team mondiale, sosteniamo questa tavola rotonda a New York e aspettiamoci di sentire da loro cosa ci succede. È così che abbiamo questa intenzione anche lungo la lezione. Prego. Lettera 18. Sappiate, amici miei, dato che eravamo nella compagnia della candela di Israele, il mio padre, allora noi siamo più capaci all'avvicinamento di Dio. Solo dobbiamo ascoltare la sua voce ed osservare il suo patto, poiché la voce dell'Ari vivente, certo non lo perderemo. Allo stesso modo che eravamo noi nella sua vicinanza, certo lui parla bene per noi e sentiremo la sua voce quando viene alla santità, poiché quando l'uomo si avvicina alla santità, allora si ascolta la sua voce e certamente riusciremo. E questo è il caso di in favore dei miei fratelli ed amici parlerà pace in te, il che significa che proprio per via della fratellanza e dell'amicizia io parlerò parole di pace, altrimenti parlerebbero in discussioni, in risse, ed è una domanda. E i saggi hanno interpretato che io parlerò la pace in te, questo riguarda Gerusalemme, e bisogna capire che, secondo il nostro cammino, che Gerusalemme si chiama il cuore del mondo, e nell'anima Gerusalemme si chiama il cuore dell'uomo, cioè il desiderio dell'uomo si chiama Gerusalemme, Yerushalayim, e là c'è la discussione, cioè i desideri delle nazioni del mondo dalle quali l'uomo è inglobato, e ce ne sono i desideri degli israeliti, e ciascun desiderio vorrebbe controllare il suo compagno. Si è ritrovato che all'interno del cuore, il quale si chiama Gerusalemme, i desideri si discutono e litigano, e si oppongono uno con l'altro, e allora nessuno ha il dominio, e ad ogni modo non c'è nessuno che può avere la sua completezza. E questo è il fatto che disse Rabba: io vi prego che non avrete in eredità due inferni, cioè ci sono le sofferenze anche che provengono dai desideri materiali e dai desideri spirituali. E questa cosa riguarda gli alunni che iniziano ad entrare nel servizio di Dio. E dato che nessuno può dimostrare tutta la sua forza, si è ritrovato che sono la distinzione dei vasi frammentati, cioè i desideri che avvengono dalla distinzione della frammentazione, quando le scintille della santità si erano mescolate, e queste si chiamano le scintille della Shpa, della dazione assoluta, all'interno delle clipot, delle bucce, che si chiamano le scintille della ricezione. Però, in nome dei miei fratelli e amici, cioè, dato che la finalità della creazione era di beneficiare le sue creature, e nel posto dell'odio non è meritevole che sia rivelata la luce del Signore, che si chiama la luce dell'amore, perciò io parlerò la pace in te. In te significa all'interno del cuore, allora là ci sarà la pace. E questo, come è scritto, il Signore aveva la passione di dimorare negli inferiori, e cioè che sia con gli inferiori nell'amore e nella fratellanza e nell'amicizia, affinché gli inferiori realizzino la luce di Dio, come è scritto: io ascolterò cosa dirà il Signore, che farà la pace al suo popolo e ai suoi seguaci e non ritornerà al suo fallo. Cioè, quando si ascolta la voce di Dio che parla al cuore, nel mistero chi vuole purificarsi lo si assiste. Ed hanno interpretato nel Santo Zohar che lo si assiste con l'anima santa, cioè il cuore ascolta la voce di Dio e allora riceve il dominio su tutti i desideri. Proprio su tutti i desideri c'è la voce della santità, cioè il desiderio di dare in assoluto. E ad ogni modo non ritornerà al suo fallo, cioè non peccherà più, dato che tutti i desideri della ricezione saranno sottomessi sotto il desiderio di dare in assoluto. E allora si rivela sul cuore tutta la suavità e la bontà, poiché allora sarà già uno spazio all'interno del cuore per l'ispirazione della divina presenza, e la sublimità e la bontà e la suavità e l'amicizia si espanderanno e colmeranno tutti gli organi dell'uomo. E questo succede proprio quando si ascolta la voce di Dio. Allora tutto il corpo si sottomette si dà completamente alla santità, e il corpo diventa allora la distinzione di uno schiavo che serve la santità. Eppure quando uno non merita ad ascoltare la voce di Dio, allora si vede diversamente, come è scritto nel versetto: lo darai come un gregge al macello. Cioè tutti i desideri della santità sono la distinzione di cibo, poiché il desiderio di ricevere lo inghiottisce. Cioè il desiderio di ricevere aggredisce tutto, prende tutto il vigore che era per la santità, allora prende per se stesso. Cioè se a volte si occupa nella Torah e il lavoro, allora prende da questo tutto il vigore, e uno lavora senza nessun gusto, senza nessun odore, e tu ci hai disperso tra i gentili. Cioè tutte le forze della dazione assoluta erano disperse sotto il dominio della ricezione, la quale è chiamata gentili. Vedrai il tuo popolo senza nulla in ritorno, cioè non c'è più il piacere nel lavoro della ricezione. Figuriamoci se uno deve fare qualche atto di dazione assoluta, già non c'è più la forza, dato che loro sono in dominio. E non hai litigato secondo il prezzo, cioè non c'è bisogno di godere nel tempo di fare le cose materiali, ma anche se c'è l'ombra di un dubbio, se ci sarà un'utilità per colui che riceve, già avrà la forza di lavorare. Allo stesso modo è il contrario: se c'è il minimo dubbio che da questo può nascere un precetto, già il ricevente è in dominio, poiché il fatto dell'occultamento è così grande che tutte le cose di non lishma è possibile farli. È un fatto di lishma, al suo nome, è una cosa così disprezzata e così bassa ed deprecabile, finché con tutta la sua forza l'uomo spinge questo pensiero fuori, dato che la natura dell'uomo non può sopportare una cosa bassa. Questo è il caso di: tu ci metterai una disgrazia davanti ai nostri vicini. Cioè il desiderio di ricevere, che si chiama la distinzione dei gentili che sono nei nostri intorni, cioè all'interno del cuore. Allora tutti questi gentili disprezzano e prendono in giro tutte le faccende di Lishma con tutte le buffonerie, fino a che non abbiamo più la forza di andare contro di loro. Ne risulta che tutto lo sforzo dell'uomo è di avere la grazia di Dio e di cercare di meritarsi di ascoltare la voce di Dio, che diceva: per i miei fratelli ed amici parlerò la pace in te. La voce di Dio che abbiamo meritato di sentire quando eravamo nella compagnia della voce dell'Ari vivente, e certo egli fa tutti gli sforzi per noi. Solo cosa dobbiamo fare? Di stare in guardia affinché sappiamo la nostra situazione cattiva che avviene, e non chiedere da Dio la distinzione di lusso, ma soltanto la vita di santità, e chi va per purificarsi lo si assiste. Con questo comprenderemo l'interpretazione dei nostri saggi, che dicevano che il pane e il bastone erano intrecciati uno nell'altro e sono stati dati dal cielo. Ed occorre chiedere, ma sono in contraddizione, come può essere? Il fatto è che il bastone si chiama la distinzione delle sofferenze e serve solo per far soffrire, ed è la distinzione delle sofferenze, e il pane è la distinzione del piacere. Il che significa? L'uomo merita due cose insieme, cioè sente il sapore delle sofferenze nel tempo che lavora in non lishma, non nel suo nome, cioè, nel cioè per la necessità della ricezione, e sente il sapore del piacere quando lavora per la necessità della reazione assoluta. Allora sarà mantenuto lo scritto e non ritornerà al suo fallo. Domande? Io non sento cosa c'è da aggiungere qui. Forse ogni cosa si rivela solo dalla cosa stessa e la sua posizione, cioè il bastone e il pane erano dati insieme dal cielo. Solo in base alla rivelazione della mancanza, allora la cosa corrispondente di ogni singolo fenomeno spirituale possiamo conoscere dopo di questo il fenomeno spirituale. Perciò dobbiamo andare d'accordo con questo, di comprendere, di accettare così il fatto che non abbiamo nessuna alternativa. Noi siamo le creature. E dobbiamo prima di tutto realizzare il kli, il vaso, e allora dalla profondità del vaso, dall'oscurità, noi scopriremo il vantaggio della luce. Perciò in tutti i modi, tutti i tagli, tutte le forme che ci vengono rivelate, come negatività, in sensazione, nella comprensione, in tutte le possibilità, noi dobbiamo andare d'accordo col fatto che proprio la conoscenza, la disponibilità di soffrire l'oscurità costruirà in noi la capacità di realizzare la luce. E allo stesso modo che ci dice che solo gli eroi che avevano la misura della pazienza, la qualità della pazienza, loro si sono meritati ad arrivare alla sala del re. Sì. Come si fa a raggiungere il chiarimento del rivolgimento al Bore senza fare una statua? Noi facciamo la statua perché ci è facile farlo, cioè il desiderio di ricevere sempre desidera cambiare lo scopo, cambiare i mezzi, cambiare i valori, perché gli è più facile. È una cosa che appartiene all'orgoglio, al riempimento attuale, ha una compensazione, sempre scappa dai dolori nel subconscio, finché l'uomo non sente che può afferrarlo per la coda. Come lo fa? Trovato che quando l'uomo si trova in questo, allora non ha più il chiarimento giusto. Ed è un problema, perché veramente solo i discernimenti che riceverà dall'ambiente, dai libri, e dagli amici, che ascolti la voce dell'insegnante da loro, ed è un po' più difficile, allora forse potrà proteggersi dal fatto che entra sotto l'occhio maligno. C'è scritto che tutti i morti sono per via dell'occhio maligno. Cosa significa l'occhio maligno? Quando non viene nell'occhio buono la spiritualità, ma nell'occhio maligno. In qualche modo egli lo rigira a se stesso e non è capace di pulire se stesso da tutti i benefici. E così si autoseppellisce. Sì.
No.
E allora da dove si inizia? Lui dice qui che l'uomo deve provare a piacere il Signore, allora se è seppellito, beh, uno che merita la grazia di Dio è nel tempo dell'ascesa, quando hai la capacità di pregare, di studiare, di fare qualcosa, allora lì devi investire, devi mettere tutte le tue forze, con tutte le tue possibilità, sai? Come in un caso che lavori e ti riesce, all'improvviso hai tutte le forze, un'elevatezza, allora devi investire il più possibile, perché potrebbe essere che verrà il tempo quando non potresti spostare nemmeno il mignolo. Allora, prima di tutto nel tempo dell'ascesa, seconda cosa è investimento nel gruppo, perché è come in banca che questa cosa ti rimbalza con una bella aggiunta, è proprio nel tempo che hai bisogno. Allo stesso modo che noi, come nostra natura, facciamo i risparmi. Oggi hai il frigo dove tu conservi il cibo per una settimana, hai la pensione per l'età della vecchiaia, o hai l'ASL e così via, così allo stesso modo per tutte queste cose. In genere se il nostro vaso è un vaso di recezione, allora è capace di accumulare dentro la forza, la comprensione, l'energia, la prontezza, la connessione con lo scopo all'interno di sé, e di conservarlo per i tempi duri. Da dove proviene questo? Il mio vaso include due parti, la parte rivelata e la parte occultata. La parte rivelata è il mio piccolo vaso, e lo sento nel nostro mondo: cibo, sesso, famiglia, soldi, onorificenze, controllo, conoscenza, un po' di spiritualità, qualcosa là e basta. Però il vaso vero sono tutte le creature, tutto l'inanimato, vegetale, animale e l'uomo, tutto è il mio vaso alla fine dei conti. Allora se io ci investo, questa cosa mi rimbalza, magari in una forma che io non so, ma questa cosa mi ritorna. Perciò se ho la possibilità conviene investire in loro, perché di sicuro questa cosa ritornerà, e di sicuro quel fatto che io investo in loro, in una cosa che si chiama dare in assoluto, perché li sento come estranei. Cioè la stessa contraddizione, la stessa indole maligna, perché si chiama un aiuto contro? Perché mi aiuta anche ora, se io lavoro con gli amici, col prossimo, col mondo, e voglio portarli a tutta la bontà, io veramente investo nel mio vaso in una forma spirituale, contro il mio desiderio di ricevere. E sono capace a farlo meccanicamente. Le intenzioni le ho, non importa quali, ma per il momento io faccio l'azione giusta. Capisci quanto questo aiuto contro è un aiuto? Bene, Coca. Dan Damodin chiede: cosa significa investirsi nel gruppo? Investire se stesso. Non so, pensate, parlate di questo tra di voi. Anche una bella domanda per il seminario. Conviene, ci sono delle domande che voi le chiarificate tra di voi e che io non li tocchi affatto. Sì. Sergei da Beersheba chiede cosa significa non ritornare al suffallo, che non ritornino di nuovo a questo desiderio cattivo. Ciò non significa avanzamento da un piccolo desiderio a un desiderio di ricevere ancora più grande, questo significa un avanzamento verso lo scopo, ma che non ritornino al loro piccolo desiderio egoistico come era prima. Sebbene non esista una cosa che un uomo ritorna indietro, ma se egli non si sopraffà nella maniera corretta, allora è come se stesse nel suo posto. Sì. Yosef da Gerusalemme dice che prima il Rav diceva che bisogna avere la pazienza nel lavoro. La domanda è: cosa caratterizza questa pazienza? Insistenza. A parte uscire, la pazienza significa, come Rabbi Akiva disse, come usciva dal mare tumultuoso quando la nave si affondava, ha preso una trave e inchinava la sua testa contro ogni onda che veniva, così è giunto alla costa. Così dobbiamo fare anche noi, ogni cosa che sia, io continuo. Io soffro così, colà, anche se non faccio nulla. Cosa significa non faccio nulla? Arrivo alla lezione, partecipo, non sono capace di essere così ardente. Ci sono i tempi, vari tempi, diversi. E allora comunque, quello che sono capace di fare, lo faccio. Sottomissione. La sottomissione è una qualità molto importante. Timo da Istanbul chiede: io posso utilizzare il mio ego per dare un assoluto? E che cosa possiamo utilizzare oltre l'ego? Cosa abbiamo oltre questo? Non c'è? Dobbiamo utilizzarlo anche per dare un assoluto, non solo per ricevere. Eitan dai giardini di Tikva dice: lei ha detto qual è l'occhio maligno, come evitare l'occhio maligno? Cercare di vedere il mondo tramite occhi diversi, occhi strani, degli amici, voglio dire. E allora lo vedrai in una maniera indipendente. Sì, Gilad. Una cosa simile, volevo chiedere come si può mantenere l'occhio buono dell'amico. Questo al di sopra della ragione, io non so come, è un problema, ma almeno nei confronti degli amici hai la possibilità di controllare. Più o meno puoi vedere cosa fai, guardi dal dentro di te, come sempre, come ogni essere umano, o lo accetti al di sopra della ragione, in una maniera opposta a come sei abituato. Questo nei tuoi confronti, nei confronti del prossimo è facile, ci vuole uno sforzo, ma uno sforzo che è vicino per fare il controllo. Adam da Gerusalemme chiede come si fa a navigare tra la sofferenza e la gioia nel lavoro. Navigare cosa significa? Navigazione tra la sofferenza e la gioia? Noi cambiamo la nostra valorizzazione della sofferenza e allora avremo la gioia. Se so che soffro, mi soffro non perché sono io, ma io in questo momento mi identifico col mio ego, allora che l'ego si soffra e io mi eleverò al di sopra di esso. Diciamo, ti diceva qualcosa su di me, qualcosa cattiva, qualcosa spiacevole, allora il mio ego si è offeso. Se mi identifico col mio ego, allora sento un difetto, sento male. Sì, ci soffro, ma se io per l'appunto è il contrario, prima di tutto dico non esiste nulla tranne lui ed è il Bore che mi sistema questo, da un lato. Dall'altro lato il difetto sta nell'ego, allora proprio questa sensazione mi aiuta ad elevarmi al di sopra dell'ego. Non è che mi vanto che si diceva qualcosa di bello su di me, si diceva per l'appunto una cosa cattiva, allora mi è più facile di uscire al di sopra dell'ego, di essere come se fosse fuori di me. E allora quello che c'è, cosa si dice? Si dice, non si dice, si dice. Io lo accetto come aiuto dall'alto, che il Bue mi fa la vita più facile così, di innalzarmi al di sopra dell'ego, di essere nella fede al di sopra della ragione. Proprio il disprezzo sta in tutte le sfumature, in tutte le direzioni che aiuta l'uomo, perché allora vedi che non appartiene a te stesso, hai la possibilità di innalzarti, hai le distinzioni chiare, cosa significa non esiste nulla tranne lui, che questa cosa non appartiene agli esseri umani, tu ci senti la divina provvidenza che è più vicina. Dato l'uomo che il Signore gli manderà le sofferenze, è proprio così. Uri da Holon chiede: qual è il superamento giusto? Il superamento giusto è quando io prendo prima di tutto lo scopo, l'adesione, la divinità. Io mi indirizzo ad essa e quello che c'è nel cammino è il superamento. Come legarmi con la situazione giusta alla situazione finale? Questo questa costruzione del legame si chiama superamento. Sì, hai parlato anche qui in questa parte di osservare il mondo tramite gli amici, anche nella preparazione hai detto di sentire la mancanza degli amici. Non ho capito cosa significa. Come nella situazione che l'uomo non sente nulla, come in questa situazione tu gli consigli di utilizzare la mancanza degli amici? Non mi è chiaro. È dal lavoro, dall'abitudine, dal fatto che uno partecipa, e allora uno è capace di incorporarsi nel loro sguardo, nella loro valorizzazione, anche spiritualmente, anche dalla materialità. Quando l'uomo si trova in vari stati che non sono così buoni, non sono così chiari, e lui lavora con i suoi amici facendo vari lavori, anche meccanici, semplici, qualcosa si sistema, qualcosa si ripara, si fa qualcosa nel gruppo, e allora lui si ingloba con questo, si ingloba con loro, lui lavora con le sue parti, le quali sono estranee per lui, ma sono parte del suo desiderio di ricevere, della sua anima. Perciò lui lavora tutto il tempo, continua a lavorare nella correzione dell'anima. Eppure se egli si trova soltanto nella parte dove rivela che è lui, soltanto lui, non avrà da questo, sarà molto difficile uscirci. Passiamo alla parte successiva della lezione.